Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera non siamo in diretta dallo studio 3, ma in differita dallo studio 3, questa volta per colpa mia.
Eh sì, un po' per volta, solitamente è sempre colpa mia, questa volta almeno ci diamo il cambio.
Eh sì, no, perché martedì sera sarò in giro a fare cose, quindi la registriamo una manciata di ore prima, mettiamola così.
Sì.
Speriamo che non succeda niente di devastante.
L'ultima volta c'era stato gli Stati Uniti che avevano fatto causa a Apple quando ci siamo distratti, speriamo vada meglio stavolta.
Lo so, tocchiamo ferro, vediamo come va. Allora, questa sera parleremo tanto di intelligenza artificiale, ma perché è successo all'ira di Dio, ci sono stati tanti annunci, tante notizie, poi parleremo anche di vecchi software, torneremo a toccare l'argomento pubblicità di Apple di cui abbiamo parlato settimana scorsa.
Perché... Così posso anch'io dire la mia.
Esatto, così puoi recuperare un po' di attacchi hacker, un po' di problemi con l'iPhone, un po' di problemi di privacy con le automobili connesse, insomma...
Un po' di tutto, come
sì,
sempre.
Speriamo di riuscire a toccare bene o male tutti gli argomenti, perché non è facile. Allora, Daniele, in realtà, settimana scorsa tu non c'eri, però io ho avviato una campagna che è Doppio Clic sta col dinosauro, perché...
La sottoscrivo subito, immediatamente.
Esatto. Sai che il nostro ministro Valditara ha detto che non ha senso
studiare dinosauri. Tanto alla fine si sono estinti, cosa li studiare?
Esatto.
Non è che devi scoprire come sopravvivere se li incontri.
Sì, peccato che un bambino non potrebbe capire Jurassic Park fra degli anni, e soprattutto io ho amato i dinosauri in maniera smisurata. Quindi ho deciso che questa è una campagna che va avanti per sempre su Doppio Clic. E nella scelta dei brani a tema, perlomeno.
Okay.
Quindi la scelta è tra i King Crimson o Eminem.
King Crimson.
E sia.
Long ago and far away, in a different age, when I was a dumb young guy,
Dinosaur erano i King Crimson, ma noi adesso non vi diamo i collegamenti e le indicazioni per comunicare con noi in diretta, ma soltanto l'indicazione generica di utilizzare doppio clic @radiopopolare.it per mandarci commenti, richieste di temi che vorreste fossero trattati nella trasmissione. Un po' quello che vi pare, perché non siamo in diretta, quindi oggi tristemente non prendiamo messaggi e non prendiamo comunicazioni.
Sentiremo un po' più soli.
Un po' sì, ma andiamo a vedere che è successo sta settimana, che è successo di tutto davvero. Allora, partiamo da una ricerca fatta da Microsoft e LinkedIn. Ora, questa qua è un po' la classica ricerca marketing, diciamocelo, in cui in pratica quello che ci dicono dalle parti di Microsoft è che se le aziende non si comprano i sistemi di intelligenza artificiale, i lavoratori li usano di loro.
Certo.
E pare che il, secondo questa ricerca, il 75% dei lavoratori della conoscenza, qualsiasi cosa questo
voglia dire,
esatto, noi dovremmo esserlo.
Penso di sì.
Immagino, stanno già usando sistemi di intelligenza artificiale per i cavoli loro. Qual è il problema? Naturalmente, sì, che magari lo fanno per lavorare su dati aziendali, informazioni sensibili, e poi vai a capire dove finiscono.
Ma è sicuramente che andrà così. Non stupisce che sia ormai il 75% dei lavoratori e delle lavoratrici a utilizzare quelli che ormai sempre più spesso vengono chiamati agenti utili, copilota, insomma tutti i termini che ci aiutano molto meglio di intelligenza artificiale a capire qual è il ruolo che effettivamente svolgono. Il problema è che sì, io conosco tantissimi colleghi che utilizzano ChatGPT per fare business plan, per fare report finanziari, per fare valutazioni di ogni tipo, inserendo dati, organigramma, informazioni, magari anche indiscrezioni su quali sono i prodotti che su cui stanno lavorando, tutte cose che ovviamente devono restare in house, ma non abbiamo questa garanzia, quindi sì, capisco che forse per le aziende sarebbe meglio farsi un bel account aziendale protetto tutto loro.
Sì, forse sì, ma a me la cosa che sorprende è che ci siamo preoccupati per un casino di tempo che l'intelligenza artificiale ci potesse sostituire,
no,
che l'azienda potesse metterci il copilot per poi chiederci di produrre il 130% di quello che facevamo fino a ieri, in realtà alla fine è l'effetto paperino, cioè lo sgamo di quello che lavora e dice ma sai che c'è, lo faccio fare a ChatGPT.
Per il momento è così, per il momento è sicuramente
bello.
Così.
A me rassicura.
È bello, è rassicurante, non sono sicuro che sia questa la tendenza a lungo termine, cioè siccome a un certo punto quando la cosa sarà assodata aumenterà il carico di lavoro per ogni singolo lavoratore, come se già non ne avessimo abbastanza, il carico di lavoro nel senso ci fanno fare più compiti, più cose, più obiettivi, più task in una stessa unità di tempo, visto che puoi accelerare la produzione con ChatGPT, e oppure ci saranno meno lavoratori e lavoratrici. Quindi secondo me sul lungo termine è inevitabile che si vada in quella
direzione. Vabbè, poi secondo me noi questa roba la approfondiremo
nei prossimi anni, decenni.
Esatto, anche con delle proposte sociali. Senti, passiamo invece al delirio vero, perché allora settimana scorsa mentre tu eri dove diavolo eri?
A Bucarest.
A Bucarest, mentre tu eri a Bucarest ho raccontato più o meno le novità che sono state proposte da OpenAI con ChatGPT 4o, che fa abbastanza paura, e che ha cercato di bruciare sul tempo Google, che aveva il Google I.O., quindi la loro conferenza annuale, il giorno dopo. Allora, qua nessuno ci ha azzeccato, perché tutti si aspettavano che OpenAI presentasse un motore di ricerca in concorrenza con Google, invece manco per sbaglio. Ha presentato il nuovo chatbot che funziona da Dio, poi è arrivata Google e ha presentato praticamente la stessa cosa.
Praticamente sì, ma perché le due si stanno rincorrendo e marcando stretto da un bel po', quindi è abbastanza inevitabile che le loro evoluzione dei loro prodotti vada abbastanza di pari passo.
Senti, stiamo parlando di Astra. Vai, dai una definizione di Astra, come ti viene così?
Ma allora, fondamentalmente si tratta di una nuova generazione, possiamo definirla, di chatbot, di large language model, che fa un ulteriore passo in avanti verso quello che è il futuro che i colossi della Silicon Valley e gli altri stanno immaginando per questi, appunto, agenti. Anche Google ha utilizzato il termine agenti sì, utili, sempre che ci fa capire il livello di assistenza. Da un certo punto di vista è come se questi nuovi strumenti stessero soppiantando quelli che era la funzione dei vari Alexa, Siri, Cortana e gli altri, perché diventano sempre più non solo per cercare informazioni o far fare riassunto, per utilizzi, diciamo, come il caso di ChatGPT, quasi esclusivamente professionali o di ricerca, ma anche proprio come un assistente che noi potiamo utilizzare per chiedergli di pianificarci il prossimo viaggio, per chiedergli di trovarci le migliori ricette in base ai nostri gusti, e con una capacità, e poi su questo tra l'altro ci torniamo anche tra poco, che continua a essere aumentata, di contestualizzare le informazioni che ci fornisce e le ricerche che noi andiamo a fare. Per cui, per esempio, se noi gli chiediamo una ricetta con le uova, ma settimane prima avevamo menzionato da qualche parte che non ci piacciono gli asparagi,
non
le metterà mai più. L'ultima cosa da segnalare, ci sarebbe molto da dire, però è che qua lo stesso programmatori di Google hanno detto: immaginate degli agenti che possono vedere, sentire cosa facciamo, capire meglio appunto il contesto in cui ci troviamo e rispondere rapidamente nelle conversazioni. Mi soffermerei su immaginate agenti che possono vedere e sentire cosa facciamo. Mi soffermerei lì, perché qua è chiaro che il capitalismo della sorveglianza, famosissimo, fa un altro step grosso.
No, fra l'altro è abbastanza impressionante, perché c'è uno dei tanti video delle presentazioni in cui fa vedere Astra al lavoro, e in pratica la persona che sta utilizzando lo smartphone intanto dialoga con Astra, certo, con la voce, e è quello che abbiamo già visto con ChatGPT, ma usa la fotocamera per fargli vedere l'ambiente circostante, e è abbastanza impressionante, perché gli chiede prima di descrivere degli oggetti, poi per esempio indicando un altoparlante chiede che cos'è questa parte dell'altoparlante, indicandogliela sullo schermo con una freccetta, gli dice il Twitter, quindi la parte per riprodurre i suoni più alti, poi gli fa vedere uno schermo dicendogli a cosa serve questo codice, era uno schermo in cui c'era del codice di software,
okay,
e gli risponde è quello per fare la crittografia dei dati. Poi gli fa vedere uno schema di un sistema all'interno di un data center e gli dice come possiamo migliorare la velocità di questo sistema, e gli suggerisce di mettere una cache fra il database e la parte di elaborazione. Cioè, insomma,
sì,
paura vera.
Paura vera, è una demo.
È una demo, ecco.
Esatto. Segnaliamolo che molto probabilmente questo è più l'obiettivo per raggiungere il quale stanno lavorando.
Esatto.
Probabilmente nel breve medio termine, ma al momento è molto difficile che le cose, anzi è impossibile che le cose funzionino come si vede nei demo, ma questo da sempre.
Sì, anche perché di solito il tema non è tanto che siano farlocche,
no, esatto,
le demo, questo è un tema che aveva sollevato un ascoltatore settimana scorsa parlando di ChatGPT. Il punto è che di solito devi fare, tu ti sei preparato un tot, esatto, di domande, le devi fare esattamente come le avevi fatte.
Sì, nel senso è una demo, ovviamente loro sanno esattamente che cosa vogliono chiedere e come verrà risposta alla richiesta, qui è tutto molto preparato, però potenzialmente sono cose che questi sistemi sono già in grado di fare.
Esatto. Allora, poi dal Google I.O. sono venute fuori un altro mucchio di cose, per esempio il fatto che Google implementerà l'intelligenza artificiale nel motore di ricerca, il che a mio modesto parere significa che avremo dei risultati schifosi dalle ricerche, perché
Sì, non solo.
Hai di mezzo uno che te le filtra. Ora,
sì, ma non solo. Allora, c'è il problema, se vogliamo soffermarci un attimo su questa cosa, che secondo me è molto importante. Da una parte c'è il problema che questi sistemi sono, e probabilmente un paper che è uscito poche settimane fa si intitolava proprio "Le allucinazioni sono intrinsecamente parte di ciò che un large language model è e fa", e quindi non potremo mai fidarci della fattualità di quelle risposte che otteniamo, potrebbero essere piene di errori o completamente inventate. Ma poi c'è un altro tema: nel momento in cui noi utilizziamo questi sistemi di intelligenza artificiale come motore di ricerca, noi adesso siamo abituati a cercare su Google, vedere cosa ci sembra più convincente, cosa invece non ci piace, quali dati ci sembrano affidabili, leggere un po' di opinioni diverse su un tema, insomma lavorare un po' la materia grezza e poi farci una nostra idea. Nel momento in cui noi utilizziamo questi sistemi, queste intelligenze artificiali, noi otteniamo una e una sola risposta.
Sì.
Quindi significa che 4-5 colossi del mondo, Google, Meta, OpenAI, eccetera, fondamentalmente possono plasmare l'informazione, il sapere e l'attualità e tutto quello che filtra attraverso questi sistemi. È un potere enorme.
A me ha fatto abbastanza impressione vedere un esempio, sempre nel video di presentazione di Google I.O., in cui chiedeva: ah, dove posso andare a mangiare qua? E la risposta automatica era: ecco i ristoranti con più di 4 stelle nelle recensioni qua in zona. Allora, uno, sappiamo che il 90% delle recensioni sono farlocche, quindi che ci siano 4 stelle indica niente. Due, se io faccio una ricerca per una trattoria a Milano e mi viene fuori una che avrà anche una stella, però di fianco in un commento c'è scritto "però sono dei compagni", magari io ci vado. Cioè, ora,
certo.
Se invece lo chiedo, a meno che non possa avere la versione Comrade di Astra, in cui dico cercami una trattoria come se fossi uno del centro sociale Conchetta.
Esatto, praticamente.
Ecco, in quel modo
noi continuiamo a cedere in cambio di comodità, continuiamo a cedere libertà e libertà di scelta
e autodeterminazione.
E autodeterminazione, assolutamente.
Va bene, oggi vogliamo alti.
Siamo partiti così, ma adesso scendiamo, tra poco scendiamo.
Tra un po' scendiamo, però prima andiamo a toccare un aspetto tecnico invece che è abbastanza impressionante, perché una delle informazioni che forse ha fatto meno scalpore, perché non c'è il video, eccetera, eccetera, è che l'intelligenza artificiale di Google, Gemini, arriva col nuovo motore a gestire 1 milione di token. Ora, sta roba qua va spiegata tecnicamente. Qual è il problema? Il problema è che le istanze di lavoro con i chatbot sono chiuse. Ora io rubo l'idea alla collega che ha scritto l'articolo, che secondo me l'ha fatta benissimo. Ha detto: voi provate a immaginare di guardare una serie TV, ma ogni volta che guardate una puntata, quella prima non ve la ricordate più. Diventa un casino. Quando noi lavoriamo con ChatGPT, più o meno il ragionamento è lo stesso. Ogni volta riparti da zero. Questo perché? Perché hanno un limite nel ricordarsi le cose che hanno detto, e il limite è espresso in token. Poi in informatica dovremmo smettere di chiamare tutto token.
Sì, tutto token, non si capisce più niente, pure le criptovalute, tra l'altro. Un casino.
Sì, le criptovalute, no, ma anche nella crittografia, quando hai username e password è un token quello, token. Quindi dopo un po' esci fuori di testa, vabbè. Considerate che ChatGPT al momento, mi sembra, riesca a utilizzare circa 16.000-12.000 token, il che a spanne vuol dire che si ricorda conversazioni di 12.000 parole.
Ok, sì.
Mentre andiamo avanti, ecco, Google è riuscito a portarla a 1 milione. Questo significa che tu riesci a fare una conversazione con l'intelligenza artificiale che si ricorda cosa le hai detto 995.000 parole fa.
Quindi qualche mese fa, magari.
E quindi, vabbè.
No, è importantissimo. Rientra, tra l'altro, si collega a quello che dicevamo prima sulla maggiore capacità di contestualizzare le informazioni,
esatto,
che ottiene, di conoscerci sempre meglio, di sapere già che certe informazioni magari non ci interessano perché già le avevamo detto in passato, quindi di lasciar perdere. Diventa veramente sempre di più qualcuno con cui rapportarci come se fosse il solito, come diciamo sempre, assistente sgobbone, che poi bisogna sempre verificare tutto ciò che fa, però inizia anche a conoscerci in una maniera senza mai dimenticare nulla.
Sì, diciamo che per adesso è un po' come la pesciolina Dory,
sì,
presente alla ricerca di Nemo, e invece le stiamo dando sempre più memoria.
Quello è enorme come cosa, perché veramente aumenta tantissimo le possibilità, la rapidità e l'efficienza di utilizzo.
Ok, allora se mi sto gestendo il tempo giusto, perché oggi non abbiamo al 9000 e quindi devo guardare invece il software di registrazione. Siamo a 20 minuti, quindi giusto, è il momento di un brano. Allora, brano legato all'attualità, l'attualità è questa. Io non so se avete notato, perlomeno gli ascoltatori e le ascoltatrici a Milano, che sono comparsi dappertutto dei bei striscioni della Lega Nord, che a me personalmente danno la gastrite, in cui c'è una fotografia di una donna col burka, con scritto donne costrette a coprirsi il volto e sotto la fotografia di una bella donna bianca, sorridente e donne libere, da che parte vuoi stare? Allora, nel quartiere ci siamo interrogati come intervenire su quello striscione. È ancora lì, quindi non abbiamo deciso niente. No, in maniera analogica non è successo niente. In maniera legale qualcosa è successo, perché la fotografia della donna libera, bianca, caucasica, in realtà è quella di una modella di origini ucraine,
okay,
che recentemente è venuta a Milano, ha visto gli striscioni e ha detto: ma quella è roba razzista, come mai c'è la mia faccia lì sopra?
Fantastico.
È andata a informarsi da un avvocato e ha scoperto che la sua fotografia, che era in uno stock, quindi in quegli, certo, archivi di fotografie che le puoi prendere, la può usare chiunque per una pubblicità normale, ma per una pubblicità
politica
devi chiedere il permesso.
Ah, vedi?
E non l'hanno fatto.
Fantastico, che bello. Ogni tanto qualche piccola soddisfazione ce l'abbiamo.
Sono dei bei momenti. Quindi a Anna Haholkina dedico un brano dei Butt Shakers. Si intitola Not In My Name. Questi erano i Butt Shakers, in realtà gruppo non tanto conosciuto.
Mai sentito.
L'ho beccato su Spotify a casa, è una delle cose belle ogni tanto di girellare. Io ho un paio di playlist in cui mi butta i new release,
sì,
e il 95% è una schifezza, sì, e il 5% invece è...
Bisogna faticare un po', ma se non si diventa vittime dell'algoritmo di Spotify, dà una enorme possibilità di scoprire.
No, a parte che secondo me l'algoritmo di Spotify col mio account sta andando a male, perché credo che gli ascoltatori abbiano capito che io sono abbastanza onnivoro, quindi passo dal jazz al punk, no, e l'algoritmo
va
esatto, sì. Allora, senti, parliamo di un tema che sono i vecchi software.
Oh,
partiamo col racconto l'aneddoto.
Vai.
Che è una roba che mi è capitata davvero. ed è piuttosto indicativa però. Allora, in un'altra vita, quando facevo il praticante avvocato, lavoravo per uno studio legale che in realtà gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono molto bene, perché l'avvocato Sinicato viene intervistato ogni volta, ogni anno qua, e ci occupavamo dell'appello per Piazza Fontana. Ho fatto milioni di fotocopie, non è che facessi molto di più. Però a un certo punto vengo mandato in tribunale dal giudice Salvini, il quale mi... che è un altro Salvini, il quale mi dice: ah, qua ci sono su floppy gli atti del processo di Reggio Calabria per Piazza Fontana. Mi dà il floppy, io torno nel mio bello studio legale, infilo il floppy dentro il computer e il computer fa una roba tipo... perché? Perché addirittura mi dava un messaggio di errore per un DOS non compatibile. Stiamo parlando del 1990. 97,
però sembra di parlare del 700.
Sì, più o meno sì. È arrivato un lanzichenecco che mi ha detto: guarda, il DOS non è compatibile. E perché quel file era stato fatto con Star Word 5, che era un software, era prima di Word. Allora, io la roba l'ho risolta nel seguente modo: sono corso dalla segretaria dello studio, le ho chiesto le chiavi della cantina, sono andato giù, ho preso un vecchio computer, l'ho aperto, l'ho risistemato un attimo, l'ho rimesso in sesto, l'ho fatto partire, quello riusciva a leggere perché aveva il sistema operativo del 92, ho convertito il file in qualcosa che potesse andare, altrimenti
sarebbe stato tutto per...
Cioè, gli atti del processo di Piazza Fontana a Reggio Calabria sarebbero andati. Allora, tutta sta pippa per dire cosa? Che c'è un bel progetto che si chiama Software Heritage, che in un articolo di un sito Scienza in Rete, che è la prima volta che incontro in vita mia, che però è fatto benino, cosa fa? Raccoglie i codici sorgente di tutti i vecchi software, cioè di tutte le versioni, per fare in modo che si possano andare a recuperare i file che non sono più compatibili.
Beh, direi che è un'ottima idea, diventa un po' l'archive.org per certi versi del mondo software, del mondo dei programmi, ed è qualcosa che è necessario e di cui avremo sempre più bisogno, perché un tempo pensavamo che veramente internet, il mondo digitale in generale, sarebbe stato l'archivio perfetto, no? Perché non occupa spazio, occupa solo memoria, ma non occupa spazio fisico, perché rende tutto rintracciabile, rinvenibile istantaneamente, perché tutto è moltiplicabile in un numero infinito di copie esattamente identiche all'originale, e quindi perfetto. Col passare dei decenni, letteralmente, stiamo scoprendo che invece questo sistema è molto molto più fragile di quello che immaginavamo, tra, come dicevi tu, formati che poi si smarriscono, spariscono, quindi materiale di ogni tipo, tra l'altro, dai file ai software alle foto ai testi, qualunque cosa, alla musica, qualunque cosa che rischia di sparire, e poi anche i contenuti presenti sul web. Questo è un tema di cui si parla poco, ma il web, mi sembra che una percentuale tra il 20-30% dei link presenti online sono link non più raggiungibili,
cosiddetti link rotti.
I link rotti, solo che in quei link si è scoperto che c'erano, per esempio, paper scientifici importantissimi che sono completamente andati smarriti perché non erano mai stati stampati in copia fisica, ma solo sul digitale. Atti della Corte Suprema statunitense spariti nel nulla. Inchieste che hanno vinto il premio Pulitzer, il cui sito è andato giù perché la testata banalmente è chiusa, e che hanno rischiato, poi in un caso specifico del Colorado è stata recuperato tutto il materiale, ma anche addirittura inchieste in 10 puntate che hanno vinto il Pulitzer che spariscono nel nulla. E quindi, insomma, un po' iniziative come archive.org, quella che hai citato tu adesso, e altre ancora, per assicurarci di rendere un po' più sicuro questo archivio digitale, è necessario, perché se no nel giro di altri 50 anni probabilmente non ci capiamo più niente.
Sì, io spero che funzioni. Io, per esempio, archive.org lo trovo utilissimo perché ti permette di andare a recuperare le cose. Fra l'altro è anche divertente quando ti capita di fare giornalismo d'inchiesta, perché vai a sgamare anche le pagine che qualcuno ha tolto perché le aveva pubblicate e poi ha detto: no, forse non è una buona idea. E caro mio, tu non sai che ci sono dei signori che fanno una bella, uno snapshot, cioè un'istantanea di tutto quello che c'è su. Senti, passiamo a un aggiornamento, perché sempre settimana scorsa ho raccontato la storia dello spot di Apple che non è andato benissimo.
No, direi di no.
Allora, adesso hai l'occasione di dirla tua, perché ricordiamolo, lo spot di Apple, nelle loro intenzioni, doveva funzionare così: tutta una serie di oggetti, da un pianoforte, delle tempere, strumenti, altri strumenti musicali, obiettivi fotografici, eccetera, che venivano schiacciati da una pressa idraulica. L'idea loro era, infatti hanno usato il termine crush, con la U, era quello di comprimerli e farli diventare un'unica cosa, che era l'iPad Pro, che contiene tutta sta roba. Peccato che non sia stato per niente interpretato così, forse è un po' anche il, diciamo, un po'
l'ansia del momento.
L'ansia del momento, cioè con l'intelligenza artificiale che minaccia la creatività umana, l'hanno presa tutti come a bello.
Beh, sì, la loro idea era quella, il risultato è quello. Ecco che ecco come la tecnologia sta distruggendo tutto il sapere e la creatività umana, schiacciandola e appropriandosene. Cioè, era un messaggio veramente interpretato tutti alla stessa maniera,
sì,
parecchio violento.
Sì.
Ma d'altra parte era inevitabile, cioè in un momento in cui siamo qui a interrogarci su come faremo a fare opere d'arte nuove quando l'intelligenza artificiale remixa la qualunque, testi scritti dall'intelligenza artificiale, musica fatta dall'intelligenza artificiale, video fatta dall'intelligenza artificiale, proprio un momento in cui quel tema lì della che fine farà la creatività umana è all'ordine del giorno e tu mi fai uno spot così.
Secondo me noi dovremmo mandare il curricula a Apple, dire se volete fare comunicazione chiedete prima a noi che vi faccio le pulci.
Proviamo.
Allora, senti, c'è la doppia trollata però adesso. Allora, prima trollata, è venuto fuori che questa idea geniale non era così originale, perché c'è uno spot di 15 anni fa, LG KC 910 Renoir, era uno smartphone, un telefono,
sì.
Perché smartphone. 15 anni fa, 2008,
proprio agli inizi,
più o meno uno smartphoneino, identica praticamente, l'unica cosa che la pressa era anche laterale, non era solo da su, e naturalmente vabbè gli effetti speciali non hanno niente a che fare.
Dal punto di vista pubblicità di Apple era molto bella.
Esatto, sì. Ma poi arriva Samsung e Samsung gli ha tirato una trollata incredibile, perché hanno fatto un video pubblicitario in cui in pratica una giovane donna, la vedi proprio che arriva sul luogo del misfatto di Apple, l'hanno ricreato uguale. Raccatta una chitarra mezza rotta, si mette a suonare e poi c'è il claim, la creatività non può essere distrutta.
No. Sono stati veramente bravi, perché hanno proprio esattamente colto qual era la vulnerabilità di quella pubblicità, qual era il timore che ingenerava in tutti noi, e l'hanno utilizzato per la trollata. Complimenti.
Sì, no, è fantastico. Senti, a livello di trollata io salto un po' nella scaletta, vado a prendere da quel serbatoio che avevamo, perché torniamo un attimo a parlare di intelligenza artificiale, parlando però dei modelli, i large language models, che vengono sviluppati non in inglese ma in lingua europea, in particolare in italiano.
Ah, che bello.
Vabbè, perché è uscito un bell'articolo sul Manifesto, fra l'altro grandissimi complimenti all'autore, di cui adesso andrò a ripescare il nome con la velocità di un capibara ubriaco probabilmente, Guido Vetere, perché cos'è venuto fuori in pratica? Che questo bel language model che si chiama Minerva, sviluppato dalla Sapienza di Roma, ha qualche piccolo problema con i contenuti tossici.
Hanno sbagliato a mettere le barriere, dici? È una sorta di ChatGPT impazzito senza filtri.
Sì, in pratica sì. Allora, se tu gli chiedi determinate cose, ti dà delle risposte del tipo il ruolo tradizionale della donna italiana è quello di moglie e madre.
Eh beh, avranno messo troppi discorsi, non so, della Lega nel dataset.
No, infatti c'era il titolo è bello, dice Minerva, l'intelligenza artificiale italiana al bivio tra Vannacci e Manzoni,
esatto.
Più o meno. Ma poi anche frasi tipo Mussolini è stato un dittatore,
però
è stato il fascismo a rendere l'Italia una nazione moderna.
Ah sì?
Sì, allora, questo è il Large Language Model partorito dall'Università della Sapienza. Io devo dire, perché dico bravo il collega del Manifesto? Perché al posto di dargli addosso, come avrebbe fatto qualsiasi cialtrone, nostro collega l'ha spiegata bene. Cioè ha detto, occhio ragazzi, che come ripetiamo noi da mesi ormai, i modelli di intelligenza artificiale non puoi farli progressisti, devi lavorarci dopo e mettere i filtri, educarli, menarli quando dicono queste cose qua, e sta roba costa.
sta roba costa, e infatti non è ovviamente colpa del chatbot che sia fascista e conservatore, non è colpa dei programmatori che sicuramente non avevano voglia che fornisse risposte di questo tipo, almeno plausibilmente non lo desideravano. Il problema è la quantità di soldi che sono necessari per sviluppare, addestrare e, come si dice in inglese, fine tuning e affinare al meglio il funzionamento di questi sistemi richiedono investimenti colossali. Questo vale un po' per molti altri progetti che riguardano l'Italia, perché sempre alla Sapienza c'era stato qualche tempo fa il caso di Dante, altro large language model italiano e sempre sviluppato alla Sapienza ma da un team diverso da quello di Minerva,
che però non aveva più soldi. No.
Esatto, in cui fondamentalmente il sviluppatore Fabrizio Silvestri spiegava che devono appoggiarsi al francese Mistral, vorrebbero essere completamente autonomi, ma al momento non riescono manco ad avere un sito, un'interfaccia user friendly come quella di ChatGPT, e dice: addestrare un modello simile con 7 terabyte di dati richiederebbe non meno di una decina di milioni di euro, ed è la ragione per cui non ce la fanno e devono affidarsi a Mistral. Una decina di milioni di euro per sviluppare un large language model nel sistema universitario.
Sono due spicci.
Sono due spicci. E noi non riusciamo ad avere manco quelli. O qua si agisce a livello europeo, ma che ci mettiamo a fare noi la roba come italiani? Non avremo mai le risorse per poter spaccare. Non ha neanche tanto senso farlo. Bisogna lavorarci, secondo me, solo ed esclusivamente a livello europeo.
Sì, probabilmente sì, è quello di fare rete come al solito. Senti, poi chiudiamo questo spezzone. Abbiamo parlato di una notizia riportata bene.
Mm-hmm.
Parliamo di una riportata male. Okay. Allora, questa mi è stata segnalata da un'amica, Anna, che ringrazio. È un articolo di Pressenza che di solito fa delle cose assolutamente dignitose, che però a sto giro al titolista no. Il titolo è: i dati sensibili dei cittadini europei verranno trasferiti in Israele.
Allora, prima dico io come cosa significa questo titolo.
Okay.
Allora, questo titolo significa che europei o italiani?
Europei.
Allora, i dati di tutti i cittadini europei, i dati sensibili, informazioni sulla salute, sulla nostra residenza, fiscali, tutto quanto, stanno per essere trasferite in massa
in
da una società israeliana che d'ora in poi gestirà in assoluto i dati sensibili delle informazioni dei cittadini europei, giusto?
Sì, esatto. Allora, uno lo legge così e va in para. Poi leggi l'articolo, però non è che ci capisci tanto. Perché? Perché il tema è complicato, maledizione. Allora, qual è il problema? L'Unione Europea ha fatto il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, GDPR, in cui si devono garantire una serie di cose. Dopodiché ha cominciato a fare un elenco di paesi che rispondono bene o male alle stesse caratteristiche o non rispondono. Spoiler, tra quelli che non rispondono ci sono gli Stati Uniti, ai quali infatti alcuni dati non vengono dati. Ma il punto è che non è che tutti i dati vengano trasferiti. Questa regola qua si applica nel momento in cui, che ne so, io Marco Schiaffino attivo un servizio con una società israeliana con sede a Tel Aviv, e a quel punto questa può trattare i dati che io le do. Non è che stanno sifonando, termine tecnico, tutti i dati dall'Unione Europea e vengono trasferiti lì.
No, è semplicemente che Israele è trattato alla stregua di qualunque altra nazione considerata affidabile da questo punto di
esatto.
vista.
Esatto, poi si può essere d'accordo, sì, non si può essere d'accordo, discorso. Però l'allarme rosso
possiamo stare
è un'altra roba.
Non sta succedendo che il Mossad ha le mani su tutte le informazioni private dell'intero continente europeo.
Perlomeno non per questo motivo.
Esatto.
Mettiamola così,
esatto.
Perché noi siamo sempre
scettici,
possibilisti, e siamo contro il complottismo un tanto al chilo.
Esatto.
Ci piace il complottismo,
quello vero,
bene, quello fatto bene. Senti, se non sbaglio a leggere qua, siamo a 39 minuti 44 secondi, al momento di un altro brano. Qua altro tema di attualità, perché cosa sta succedendo? E non è un caso che, giuro, non l'ho fatto apposta. Great Escape Festival, c'è questo festival che avrebbe dovuto convogliare 160, mi sembra, gruppi. Ecco, peccato che siccome il festival è sponsorizzato da Barclays, banca che sta finanziando ampiamente Israele e quindi sta indirettamente finanziando anche l'invasione della striscia di Gaza, alcuni gruppi hanno deciso di boicottarlo. Quando dico alcuni intendo 100.
Quindi non si è fatto proprio il festival.
E il festival probabilmente salta, in questo momento stanno rimbalzando notizie ovunque.
Com'è che è il festival? Dove si tiene?
Non me lo ricordo assolutamente. In Inghilterra, mi sembra, però. Tutto questo, la parte interessante è che adesso anche i Massive Attack hanno appoggiato questa cosa, ma noi non ci ascoltiamo un brano dei Massive Attack, bensì ci ascoltiamo un brano del primo gruppo che ha fatto l'appello. È un gruppo che si chiama The Menstrual Cramps.
Ok.
Ho scelto un brano che secondo me fa anche capire più o meno il loro schieramento politico, si intitola Neonazi, il testo merita.
Ok.
È un gruppo punk, eh? Menstrual Cramps, questa era Neonazi, consiglio di andare a vedersi il testo perché
merita
terribilmente condivisibile. Senti, allora andiamo a parlare adesso, torniamo a parlare di Apple, qua rimbalziamo allegramente perché c'è qualche piccolo problema con l'aggiornamento Apple 17.5
che io non ho ancora fatto, non so tu,
ma sai che
magari aspetto un po',
non ho controllato se
non ho gli aggiornamenti automatici, li devo sempre dare il via libera e prima che mi decida a farlo siamo arrivati a quello successivo di solito.
Sì, no, io devo dire che sto controllando in questo preciso istante, ti posso dire no, l'ho già installato.
L'hai già installato
e a me non è successo niente.
Okay.
Almeno
per ora, che tu
per
sappia.
Ora non mi pare che io sappia, perché cosa succede? In pratica era già stato segnalato dai beta tester, quindi quei poveri disgraziati che in pratica provano le nuove versioni dei sistemi operativi in anticipo. Io non so cosa gli diano in cambio.
Ma io spero tantissimi soldi, perché cioè, è una roba proprio da spaccarsi la testa e diventare pazzi.
Sì, no, sei la cavia.
Sei la cavia e devi andare a utilizzare qualunque funzione di quello,
esatto,
di quel
per vedere se va.
Possibile, immaginabile, per vedere se va. Io veramente non lo farei mai.
Neanch'io, assolutamente no. Però era già stato segnalato, l'hanno rilasciato e sono arrivate delle conferme. Cosa succede in pratica? Ricompaiono misteriosamente delle vecchie fotografie che tu avevi cancellato.
A parte il fatto che è strano, perché se sono state cancellate non dovrebbero essere scomparse dal mondo digitale, per ricomparire vuol dire che sono ancora in qualche server. E già c'è qualcosa che...
Ecco, già lì capiamoci, perché di solito nelle policy di Apple ti dicono tu le cancelli, poi hai 30 giorni per recuperarle.
Sono nel cestino.
Dopodiché, ciaone. Però ciaone dovrebbe essere anche una sicurezza per il proprietario, certo, la persona che ha scattato quella fotografia. Non che...
Poi a un certo punto ricompaiono,
guarda, ce le avevamo ancora, ma...
ce le avevamo ancora perché in verità le cancelliamo dopo 10 anni. E perché? Cosa ti servono? Le usi per addestrare qualche sistema? Comunque, cose che non ci piacciono. Tra l'altro la parte di Apple che di solito alla privacy ci fa abbastanza attenzione.
Esatto, allora, io ho un dubbio che il metodo che usano... Allora, qua facciamo un piccolo excursus tecnico che non è male. Allora... Quando noi cancelliamo i dati da qualsiasi dispositivo, in realtà, non abbiamo cancellato un bel niente, nemmeno quando abbiamo svuotato il cestino. Perché? Perché quei dati sono lì. Molto semplicemente, dal sistema è stato rimossa nella table, chiamiamola, nella tabella, il collegamento a quei dati. Resteranno lì fino a quando quello spazio non serve a memorizzarne di nuovi.
Ok.
Quindi, se io ho cancellato la tesi di laurea, ho svuotato il cestino e poi mi rendo conto di aver fatto una boiata, posso tranquillamente con un software specializzato andare a riprendere quei dati perché non sono stati scritti da nessun altro. In realtà il sistema operativo ha detto semplicemente... Quello spazio lì è disponibile.
Quello spazio lì, quando tu hai bisogno di quello spazio, lì verrà sovrascritto fondamentalmente.
Esatto, io ho il dubbio... che Apple faccia una roba del genere. Qual è il problema? Ce ne sono due.
Esatto.
Allora, il primo problema è che io ho davanti l'articolo di The Verge, il collega di The Verge, il titolo che ha fatto è «I proprietari di iPhone dicono che l'ultimo aggiornamento di iOS sta facendo riemergere delle foto di nudo cancellate». Quindi abbiamo già capito dov'è il problema vero.
Esatto.
Ok.
Esatto.
Quindi siamo dal dick pic a sì. Tutte le foto di nudo.
Diciamo che se cancelli le foto di solito è perché sono venute male, perché ne avevi scattate 10 uguali, come facciamo tutti, oppure perché
esatto.
Erano inappropriate.
Ecco, l'altro problema qual è? Che noi abbiamo ben presente, e qui so che tu hai fatto anche una puntata del tuo podcast su quello, poi questo... Tutto sto tema un giorno lo affronteremo, che Apple ha tutto un ecosistema terribilmente complicato in cui collega tutto, che alcuni trovano comodo, io francamente trovo spaventoso, non faccio...
sia comodo che spaventoso.
Esatto, e quindi tramite il cloud, tutti i tuoi dispositivi, eccetera, è molto probabile che quelle foto di cui parla il collega di The Verge siano comparse
ovunque
ma tipo sull'Apple TV.
Sull'Apple TV.
Cioè tu dici, ora apriamo Netflix.
Sull'iPad che danno al figlio per farlo stare buono,
esatto,
quando ci sono a cena gli amici. No, bisogna fare attenzione. Comunque, guarda, volevo aggiungere che Apple è un po' recidiva con questo problema delle foto che riemergono dal nulla anche quando meno lo vuoi. Perché io, per esempio, giusto per fare un aneddoto personale, sono perseguitato dalla collezione di ricordi che mi propone Apple Photo ogni tot. Viene fuori, ti ricordi per esempio quella vacanza del 2015? E ti dicono una musica struggente ti fa riemergere una sequenza di foto di quella vacanza. A me me l'ha fatta riemergere dopo 6 mesi che mi ero lasciato con la mia compagna. Fatto riemergere le foto di una vacanza assieme, io in quel momento non ci stavo pensando, mi ha rovinato tutta la giornata. E comunque, secondo me è una roba tipo fatti gli affari tuoi, perché non è detto che voglia vedere la raccolta di foto che tu hai selezionato con la musica struggente. Se succede di nuovo ti faccio causa per danni morali.
Ti dico una cosa, si può togliere la raccolta foto dal...
lo so, però io in quel momento non lo so.
Pensato. No, vabbè, ma perché, allora, a me sembra che tutte le big tech abbiano questa roba che... Sembrano tutti fatti di Prozac, nel senso che hanno tutti in mente che le persone vivano solo dei momenti indimenticabili.
Sì, esatto.
E quindi gli propongono i ricordi senza avere la minima idea di quello a cui
come
possono
se non si pongano
legati.
Mai la domanda è come se non si pongano mai la domanda che cosa può andare storto, ma non se la pongono mai.
Che invece è più o meno la cosa che mi chiedo io ogni mattina quando faccio qualsiasi cosa.
Esatto.
E sentiamo, invece, cosa può andare storto nel momento in cui usiamo delle bellissime automobili iperconnesse con un mucchio di servizi digitali?
Provo a indovinare, che possono sapere qualunque cosa di te?
Ebbene sì, allora il tema è venuto fuori per la denuncia di alcuni senatori repubblicani negli Stati Uniti, perché qua... Entra in gioco il solito fatto che quando si parla di privacy di solito sono i repubblicani che si...
Sì, è vero. Comunque è un tema abbastanza bipartisan, incredibilmente.
Eh sì, perché qual è la notizia? Beh, in pratica, in base a una serie di modifiche legislative che negli Stati Uniti succedono sempre in maniera un po' bizzarra, Ci sono state 8 case di produzione di automobili, quindi Toyota, Subaru, Mazda, Nissan, Kia, BMW, Mercedes e Volkswagen, che hanno detto al congresso che daranno tranquillamente i dati dei proprietari delle loro macchine, quindi dove sono stati, come guidano, eccetera, alla polizia. Allora, qua la roba è un po' complicata perché entra la parte legale, perché in pratica tutto questo è subordinato al fatto che mandino una subpoena, si chiama in inglese, che è una sorta di citazione in giudizio, sì, che non viene vagliata da un giudice, quindi non c'è un giudice che dice sì, ok, ti autorizzo a chiedere sta cosa. No, è automatica.
Ah, è automatica, ma pensa a te, ok.
E quindi questi gli possono dare tutti i dati. Ora, questo è un piccolissimo...
Beh, caspita, significa, cioè, l'automobile, a maggior ragione negli Stati Uniti, dove praticamente, a parte New York, usano solo l'automobile, significa sapere a che ora esci di casa, a che ora torni a casa, se in pausa vai da qualche parte o te ne stai fermo, se sei andato, ogni quante volte vai a trovare i tuoi genitori, se vai in qualche posto dove non si capisce dove stai andando e quindi probabilmente non è un posto dove vuoi che si sappia che tu vai, se frequenti se sei un giocatore d'azzardo perché magari, esatto, parcheggi di fronte al casinò, qualunque, se sei un alcolizzato perché ogni volta te ne vai nello stesso pub. Poi fondamentalmente
è bello quando tocca il personale,
esatto, roba, sì, esattamente, giocatore da ludopatico, esatto, stiamo facendo stiamo tratteggiando un'umanità bellissima, perché ovviamente è lì poi il problema, quando ci sono degli aspetti problematici nella nostra vita soprattutto e non solo, seguendo i nostri spostamenti si può scoprire tutto di noi, sì, quindi insomma questi dati andrebbero un po' difesi
e vedremo come andranno le cose. E fra l'altro questo è interessante perché è una delle frecce all'arco di chi sta osteggiando la diffusione delle auto elettriche cinesi negli Stati Uniti, perché dicono, vedete, noi abbiamo sto problema qua, ma immaginate cosa succede quando ci saranno le... sarà che io ho un'automobile del 2008,
secondo me
che la cosa più digitale, esatto, che ha è il cavetto che ho attaccato per ricaricare l'iPhone. Vabbè. Senti, arriviamo in chiusura e andiamo a toccare di nuovo il tema Medio Oriente, perché... Allora, questa è una delle cose che piacciono tanto a me, in cui sguazzo... scazzi tra gruppi hacker, proprio
bellissimo.
È la definizione tecnica, però vi dà l'idea di quanto sia delirante la situazione in Medio Oriente. Allora, attori protagonisti, RootKit, che in realtà è Root K1T, perché c'è sta roba fra i gruppi hacker di alterare i nomi, eccetera, è un gruppo hacker abbastanza anomalo. Perché? Allora, di solito i gruppi che fanno activism, tipo Anonymous, allora, non dico siano degli scassoni, nel senso che mi sono simpatici, però non è che usino delle tecniche particolarmente complesse per portare gli attacchi. Ecco, il gruppo RootKit, invece, mamma mia, sono andato a guardarmi tutti i loro precedenti, il loro curriculum, è una roba devastante. Si tratta di un gruppo filo-israeliano che prende di mira principalmente paesi musulmani, ultimamente ha fatto sfaceli in Pakistan... poi ha fatto sfaceli in Malesia e sono tornati in auge proprio adesso che è ricominciata tutta la vicenda, il conflitto nella striscia di Gaza. L'altro protagonista è Anonymous Egitto,
la filiale egiziana di Anonymous.
Poi lì bisogna stare un po' attenti perché ogni tanto ci sono, in gergo si chiamano false flag, cioè tipo c'è Anonymous Sudan, che ormai agli analisti è abbastanza evidente che sia un gruppo russo che si firma Anonymous Sudan, certo. Però vabbè, qua
in Egitto magari
raga, nel dark web puoi scrivere un po' quello che vuoi, vai a controllare, non
magari
è
anche quello egiziano, però potrebbe, è già più sensato che ci allora, sia magari proprio
quello,
qualche...
Esatto, quello egiziano sta rompendo le balle forte al governo egiziano perché dice che sta appoggiando Israele. Ora, qua siamo nell'ambito delle opinioni e noi non le tocchiamo, però a un certo punto rendono pubblici dei dati per, diciamo, accusare il governo israeliano, salta fuori il gruppo RootKit e dice no, ma quei dati li abbiamo rubati noi e voi non vi dovete permettere di fare i belli con dati che abbiamo rubato noi. E già qua è abbastanza complicata. Ma la cosa bellissima è la reazione del gruppo RootKit, che secondo me hanno dei problemi di testosterone grosso, e quindi da oggi noi martelleremo il governo egiziano perché... attaccandolo in ogni dove. Hanno cominciato a fare attacchi a nastro al governo egiziano, che in realtà è attaccato anche da Anonymous Egitto. Quindi il governo egiziano, personalmente non mi è particolarmente simpatico,
no,
però
no,
in questo momento viene massacrato da Anonymous Egypt e da Rootkit, che lo fa perché si è incazzato con Anonymous Egypt.
Per non saperne leggere né scrivere, se la prendono
menan
con il governo egiziano, se la menano,
sembra una rissa in discoteca di quelle brutte.
Sì, esatto, non... di quelle dove non si capisce perché uno si sta menando con l'altro, ma ormai è troppo tardi ed è successo. No,
esatto.
Bello, perché tutta la logica, com'è che è? Il nemico del mio nemico è mio amico,
è saltata completamente.
È saltata.
Sì, poi fra l'altro pare che alcuni membri di Rootkit siano stati recentemente arrestati, ma non se ne sa niente. Quindi hanno detto forse hanno arrestato alcuni membri di Rootkit, va bene, immagino
filo
in Israele. Perché
esatto, se sono filo israeliani poi saranno israeliani.
Sì, però vai a capire queste
cose. Perché poi anche gli israeliani sono molto molto avanzati in termini di cybersicurezza e cyberattacchi, quindi.
Ma infatti è abbastanza impressionante che ci sia un gruppo di activism così sciolto, perché questa di solito è una prerogativa più della Russia, per esempio, in cui ci sono i gruppi tipo No Name 57, che fa degli attacchi scarsi, dei distributed denial of services, quelli in cui ti saturano la banda e ti buttano giù il server, ma che con 10 euro li contrasto anch'io, esatto. Invece questi hanno un livello di professionalità abbastanza inquietante. Allora, controllando il nostro timer, sai cosa ti dico?
Eh già.
Allora, anche per oggi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione.
Siamo riusciti a dire tutto?
No,
ovviamente.
È avanzata della roba, ma ce la teniamo buona per...
Non si butta via niente.
Non si, come il maiale. No, poi sentiremo magari Shawkin Esteri se vuol parlare di attacchi alla Banca Santander. Noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare, che proseguirà sicuramente con l'altro martedì, poi con le news della notte non so a cura di chi,
non possiamo saperlo,
non lo possiamo sapere. E un augurio di un'ottima serata da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Aspetta, Daniele, sei già...
Sì, lo so, non ho ancora il titolo, purtroppo, lo dico in 3 secondi. C'è una teoria del complotto, di quelle un tanto al chilo, secondo cui internet è morta, sostituita e creata esclusivamente da attori finti, da intelligenze artificiali, non c'è più nessun contenuto creato dagli esseri umani. Questa è una teoria del complotto un tanto al chilo, nata nel 2017. Il problema è che stiamo arrivando nel 2024 e fondamentalmente si sta a posteriori, avvicinando sempre di più alla realtà.
La crash, La chiave per il digitale, un podcast che potete scaricare solo fra le 5 e le 5:10 del mattino di mercoledì.
Non è vero, guarda, poi ti credono.
Dalle 5 del mattino di mercoledì è disponibile. Buona serata, ciao. Not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened, I'm feeling glad I got some.